Revolution Alive. I gruppi si raccontano sulle frequenze di Radio Revolution. Tra parole e musica, il programma che ti fa conoscere il band.
Nuova puntata di Revolution Live, questa volta in trasferta a Bari per incontrare Cesare Pastanella, un grande percussionista italiano, ricercatore di sonorità africane e delle sue poi derivazioni brasiliane e cubane, che si fondono poi con la cultura musicale più contemporanea europea e americana. Molto attivo nell'ambiente di Bari, ma non solo.
Ho girato
viaggi parecchio
nella mia vita musicale. Sì.
Bene, allora, partendo dall'inizio della tua carriera, ho spulciato un po' internet, il tuo MySpace e via dicendo, e ho letto che nasci in realtà come batterista e già all'età di 9 anni hai iniziato a suonare e appassionarti al ritmo, ma poi all'età di 20 anni hai approfondito lo studio delle percussioni, quindi anche col conservatorio per l'appunto, e ascoltando e anche ricercando quella che è poi la natura delle sonorità più autentiche legate appunto alla musica tradizionale dei popoli africani e studiandone anche la provenienza. E a proposito di questo, volevo sapere se ci sono stati degli artisti che ti hanno ispirato sia nella fase batterista e poi successivamente quando hai iniziato ad approcciarti alle sonorità un po' più ritmiche, quale artista magari ti ha ispirato per cui hai pensato di continuare questo tipo di studio?
Ma al di là di quello di cui musicalmente mi sono occupato da un certo punto in poi della mia età, all'inizio quando ho cominciato ad ascoltare musica da adolescente ho avuto insomma una formazione piuttosto pop rock, e per pop rock intendo il Britpop degli anni 80,
quello che io apprezzo molto,
che viene dall'Inghilterra con tutte, sì, quelle meteore, no? E quindi quella è stata il mio imprinting nella musica, perché l'epoca era quella.
Certo.
Poi ovviamente tra queste cose qui mi sono affezionato e ho approfondito artisti di quel periodo, ma che poi sono andati avanti anche nella loro carriera, come Sting, che mi ha letteralmente rapito. Parlo dello Sting di Nothing Like the Sun,
sì,
dell'86, oppure Peter Gabriel di So. Questi sono i dischi proprio pietre miliari, no?
Sì, sono letteralmente della tua formazione.
Sì, sì, ma poi anche Genesis, Phil Collins, Pino Daniele, per citare alcuni italiani, insomma,
sì, sì.
Quella formazione di cui poi si è evoluta verso il jazz inteso più classico, cioè degli anni 50, degli anni, sì, il bebop degli anni 50, e poi tutte le varie forme di contaminazioni che influenze che il jazz ha avuto, come Pat Metheny, insomma, già in una fase successiva, Pat Metheny o tante altre forme di improvvisazione che vengono comunemente messe nel calderone del jazz, ma è musica,
sì,
in realtà dove c'è improvvisazione strumentale
pura,
sì,
e propria.
Però le mie origini sono lì, sono nel pop, nel rock come batterista, prima di scoprire l'universo che io chiamo proprio il mondo delle percussioni etniche, che è una cosa veramente che se non si incontra un giorno probabilmente non si riesce a capire, così,
sì,
come capitava a me quando ascoltavo questi dischi e sentivo questi suoni strani, ma la mia attenzione era per la batteria, che è il mio strumento, e poi sentivo tutta una serie di piccoli suoni più o meno importanti che insomma avvertivo, ma di cui non conoscevo l'origine. E poi successivamente sono andato a riascoltare questi stessi dischi, li ascolto alcune volte anche ancora oggi, e ho scoperto invece che venivano suonati da percussionisti, da strumenti, percussioni etniche che poi ho toccato con mano, ho fatto miei.
Sì, rendendo poi anche,
sì, insomma, parte un percorso tuo abbastanza complesso.
Okay.
Complesso e lungo, che prende tanti anni.
Certo.
Cioè io alcuni strumenti li ho sentiti, non sapevo che forma avessero, che provenienza avessero, poi un giorno li sono trovati davanti in qualche luogo, in qualche negozio, in qualche viaggio, così.
E a proposito del viaggio, so che comunque appunto questi strumenti li hai poi ritrovati, anzi scoperti, nel momento in cui hai viaggiato molto, perché so che hai viaggiato molto, e per citare alcuni posti, so appunto dell'Havana, di New York, di Roma, e poi anche ultimamente in Africa, ma poi ne parleremo più avanti.
Sì.
E dove sei, hai anche avuto la possibilità di venire a contatto, oltre con strumenti del posto, anche con artisti legati appunto alla tradizione popolare dei posti in cui sei stato. E a questo punto ti chiederei anche come il viaggio in un certo senso ha condizionato poi la tua ricerca e la ricerca della tua musicalità, oppure che modo il viaggio ti ha...
Premetto che mi è sempre piaciuto viaggiare, perché è bello farlo a prescindere da tutti gli approfondimenti e le conoscenze,
sì,
musicali. Però a parte viaggiare per puro piacere e interesse alla conoscenza, mi è capitato di fare molto spesso dei viaggi o di tuttora di organizzare dei viaggi legati alle mie ricerche musicali. Cioè, sì, per esempio, se vado in Andalusia a Siviglia, non posso non prendere contatto in qualche maniera con il flamenco, che è una tradizione fortissima, e quindi, che so, andare anche nei luoghi dove certe musiche popolari si svolgono, perché in tutte le parti del mondo molto spesso non è soltanto la musica così come si rappresenta dal punto di vista dell'ascolto, ma è anche il mondo che c'è dietro, quindi i tablao andalusi dove si svolge il flamenco, oppure le strade o i quartieri dell'Havana dove c'è la rumba sì, cubana, che è questo genere molto forte sentito all'Havana. E poi molto spesso questi viaggi sono stati anche viaggi di studio, cioè andare a Cuba per studiare direttamente nel luogo di origine i generi che poi ho approfondito, gli stili ritmici e gli strumenti che ho approfondito, oppure, che ne so, in Burkina Faso per quanto riguarda il talking drum, il tamburo parlante, che di quella tradizione geografica, cioè di quella tradizione di quell'area geografica. Quindi l'incontro con maestri di un determinato strumento che sì, a me interessava, che non è comunque una ricerca a 360 gradi, cioè viene comunque indirizzata verso quello che è un processo, come dicevo, piuttosto lungo, che parte dall'ascolto, l'ascolto attraverso i dischi, perché è la prima cosa che avevo, che abbiamo ancora oggi. E poi c'è il capire qual è lo strumento e poi andare a cercare nel luogo d'origine. Tutto questo passano anche degli anni, e l'emozione più grande è quando arrivi davanti, cioè, che ne so, in Africa occidentale, in Burkina Faso o in Senegal o a Havana, a Cuba, e trovare i maestri di quello strumento, venirne a contatto e studiare per un determinato periodo
di tempo,
più o meno lungo, insomma, anche un mesetto, in base.
E c'è qualche canzone che più di tutte, come dire, evoca un po' il viaggio, e nel quale per l'appunto hai maggiormente rappresentato la tua esperienza di viaggiatore?
Ce ne sono diversi. Se poi uno ha questa tendenza, questa attitudine, cerca di metterlo un po' in tutta la musica che scrive, però in particolar modo, per esempio, un brano che è una canzone che ho scritto, il testo non è mio, ma di cui ho scritto la musica, è Un giorno migliore, che più che del viaggio in sé per sé parla dell'aspettativa di un viaggio, cioè tutto quello che si riesce ad immaginare rispetto a metter piede in un luogo che si è a lungo tempo sognato o immaginato a distanza. Sì. E in particolare Un giorno migliore riguarda una serie di immagini di questo tipo legati all'aspettativa di questo viaggio, e poi è un augurio verso i bambini di quel luogo, che magari hanno problemi, insomma, legati a difficoltà economiche, sì, sociali. In questo caso questo brano si riferisce a Cuba, ed è un brano in cui il viaggio è presente anche sotto forma di contaminazione stilistica, perché il testo parla di questi bambini che vivono a Cuba, di immagini dell'isola quando poi si è andati a vederla. Uh-huh. E il tutto musicalmente nella forma di canzone d'autore italiana, perché è una canzone in italiano,
sì,
in lingua italiana, con un ritmo che viene dal Brasile, quindi per cui un miscuglio. E secondo me il viaggio non è soltanto, cioè, parlare in maniera descrittiva del viaggio, ma è anche farlo attraverso i suoni, l'armonia degli accordi musicali o il ritmo, che in questo caso faccio io, il testo, per esempio.
Perfetto, allora andiamo ad ascoltarlo.
Straniera, ti vengo a cercare, curiosa e gentile, ti vengo a trovare, nel buio tuffata, per ore nel cielo, domani nel mondo, un nuovo avvenire. Occhioni profondi, vi vengo a trovare, sognando per voi, un mattino migliore, genti lontane, cani abbaiare, tamburi tuonanti e santi a implorare. Correte bambini, è un giorno migliore. Palle nel cielo, è un giorno migliore. Mercati, finestre, alto il rumore. sorrisi felici. Ombre nei boschi ho visto passare, correte bambini, è un giorno migliore. Canti, ballate, donne a implorare, domani una festa da raccontare. Le acque del mare io vado a trovare, correte bambini, è un giorno migliore. Onde tuonanti e spruzzi di mare, venite stranieri, è un giorno migliore. Chiedete bambini, un giorno migliore. Un arcobaleno con tanto colore, la pioggia ci bagna e ne lascia l'odore. Improvvisa e leggera, verde nei campi, speranza e dolore. Ora nel cielo c'è un altro sole, il canto mi porto lontano nel cuore. Domani un ritorno. Bambini, è un giorno migliore. Palle nel cielo, è un giorno migliore. Mercati, finestre, auto e rumore, sorrisi felici. Chiedete bambini, un giorno migliore. Un arcobaleno con tanto colore, la pioggia ci bagna e ne lascia l'odore. Improvvisa e leggera,
la tua ricerca poi sta anche nel cogliere quella che è l'evoluzione tra la musica afrocubana e afrobrasiliana e la musica poi americana, che è essa stessa figlia di quella cultura musicale. Ad esempio mi viene in mente il jazz, il soul,
sì, blues.
Anche il blues, il reggae,
che... ci sono tante di forme musicali di derivazione afro.
E proprio a questo proposito volevo sapere quanto poi permane del ritmo originale tradizionale nelle sue poi forme evolutive, visto che appunto la tua ricerca passa anche da questo elemento, quindi dalla...
Sì, questa cosa è interessante, perché chiaramente insomma in questo tipo di percorsi si tende ad ascoltare tante cose, e quindi l'equilibrio è sempre tra quello che culturalmente siamo abituati ad ascoltare noi nella nostra vita, vita, quindi tutti i generi che hai citato, sì, che arrivano attraverso appunto la radio, attraverso i dischi e gli interessi musicali di ognuno, e poi quello che c'è al di fuori nelle tradizioni. Il punto d'incontro è quando un musicista, in questo caso io come percussionista, incominciamo a studiare degli strumenti che riguardano altre culture,
sì,
e quindi scoprire e sentire l'importanza di andare ad approfondire e conoscere effettivamente la tradizione all'origine e poi metterla al servizio della musica che suoniamo, perché dei musicisti italiani, europei, americani sono abituati a suonare e a crescere con un certo tipo di musica, che è quella, chiamiamola occidentale, insomma, sì, per distinguerla invece da
altri generi.
Per quanto noi anche qui in Italia abbiamo una musica popolare, no? Che certo, sappiamo benissimo essere quella che viene dalle campagne, e di stampo popolare,
sì,
anche più tradizionale, antico e folcloristico. Però in questo non toglie che uno si possa interessare a quello che c'è in giro per il mondo, soprattutto in una società fatta di scambi a 360 gradi. Per cui il punto d'incontro è cominciare ad utilizzare queste tradizioni che si sono conosciute e apprese attraverso lo studio di questi strumenti nella musica che normalmente si è portati a interpretare e a suonare. E quindi in questo caso questo può dipendere, c'è chi può inserire certe sonorità nel rock, nel pop. In questo caso a me è capitato con la musica jazz, o comunque musica originale composta da progetti di cui ho fatto parte, di cui faccio parte, che sono comunque progetti di gente che vive in Europa,
certo,
e quindi ha questa cultura di base,
sì,
però con uno sguardo allargato. Allora a quel punto si arriva all'origine, per esempio, per fare un esempio, all'origine dello shuffle. Lo shuffle, che è una scansione ritmica che magari pochissimi o solo gli addetti ai lavori conoscono con questo termine, ma che è quella che noi troviamo come idea, come cellula ritmica di origine, no? Come pulsazione di battito, la troviamo nel reggae della Giamaica, nel blues degli Stati Uniti, nel jazz,
sì,
nel funky.
Quindi viene riproposta.
Ed è esattamente questa cosa qui che all'origine questo.
Quindi molto basse.
Poi può essere accelerata. E su questa scansione base si costruiscono questi generi. La cosa interessante è che attraverso anche la lettura di libri, l'approfondimento, si scopre che questa scansione ritmica shuffle, che gli americani hanno chiamato shuffle, non è altro che il ritmo, che poi ho sentito anche io recentemente in un viaggio in Senegal che ho fatto, il ritmo che le donne fanno per pestare nel mortaio a due, con due donne, con due bastoni diversi, pestano nel mortaio grano, il grano non ce l'hanno, no, il miglio o altri alimenti che vanno tritati, il caffè per esempio anche, e lo pestano nel mortaio di legno, ed è un ritmo costante,
continuo,
sì, per minuti e minuti e minuti, anche per mezz'ora, finché non tritano tutto questo, che ha generato nella cultura, sarà stato ascoltato da musicisti, sarà stato riprodotto per caso, però è veramente questo. Ovviamente queste cose qui si scoprono anche attraverso lo studio, per esempio, di etnomusicologi che,
sì,
hanno fatto queste comparazioni e sono arrivati a questa conclusione, e magari uno informandosi arriva a questo. Ed è molto bello pensare che da un suono di lavoro così quotidiano e
normale,
basilare, normale, così sia nato un intero universo sonoro, ritmico e musicale. Perché,
quindi, e l'hai fatto anche tuo in qualche canzone?
Beh sì, perché poi è bello quando si sa l'origine delle cose, è bello poi utilizzarle e comunque interpretarle in una certa maniera. Allora, per esempio, in un brano che suono con un gruppo, insomma con il mio progetto che si chiama Afro Diaspora, c'è un brano che si chiama Bissà, abbiamo nel repertorio, che ha questo funky, che praticamente ovviamente non si sentirà mai quella scansione,
certo,
che io stavo suonando sullo sgabello, ma è l'origine, cioè,
sì,
quello che la cellula che si pensa quando si suona il funky,
sì,
e in questo caso questo Bissà è un brano, una canzone di una cantante del Mali che si chiama Fatoumata Diawara, ed è un brano cantato in lingua africana, in lingua bambara del Mali, però su una base musicale del tutto americana,
sì,
perché anche gli africani hanno ricevuto indietro le musiche che negli anni 50, 60, 70 hanno fatto il giro del mondo.
Mondo,
e quindi sono tornati in Africa e i moderni autori africani le utilizzano per fare musica moderna africana. quindi cantata nella lingua di origine,
sì,
e con delle chiaramente sonorità che leggermente si distinguono, ma
quindi ritorna in un certo senso,
sì,
in
sì,
maniera
sì,
ciclica.
uno scambio continuo della musica cubana, non è altro che il frutto della fusione di quella spagnola e africana. Poi negli anni 50 arriva il mambo, che esplode, la gente impazzisce per il mambo, e il mambo ritorna come derivazione della musica africana, viene, spopola anche in Africa, in Congo, in Camerun, in Nigeria, dovunque, tutta l'Africa spopola, ma non come musica africana, come musica cubana, come genere cubano, che però è stato influenzato in un loop, una specie di circuito chiuso, e le cose continuano ancora oggi, cioè, perché insomma, la musica poi è espressione del
non
popolo,
smette mai,
sì, espressione culturale, quindi si evolve sempre.
Perfetto, allora ascoltiamoci Bissà degli Afrodiaspora.
Quanto meu amor de anegue, conedimi meu buramate burama, infirineu codiala. Conedimi meu solo te solo, infirineu codiala. Conedimi meu alama peala, infirineu codiala. O cobenge di visa, o cobenge di visa, o cobenge di visa, o cobenge di visa. Quanto meu modi anegue, o coube ninguém ni mamme. Quanto meu modi anegue, conedimi meu buramante burama, pirineu codiara. Conedimi meu alamapé, ala, pirineu codiara. Conedimi meu solo te solo, pirineu codiara. O coube que divisa, o coube que divisa, o coube que divisa, o coube que divisa. Thank you. Diarra, con Nelly mi mio solo te, solo in Pirineo con Diarra. O come che divisa, 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 o come che divisa.
Quindi sei inoltre anche coautore e anche fondatore di diversi gruppi musicali, abbiamo citato per l'appunto con Bissà gli Afro Diaspora, ma anche i Farawalla, che è un progetto, mi dicevi, di un po' di tempo fa, che è un quartetto al femminile, e anche poi Taverna Nova, che invece si muove su un genere come quello della musica d'autore italiana. Però diciamo che quello che poi alla fine si lega un po' alla tua, al tuo ricercare, un po' il frutto anche di questa tua ricerca, è proprio Cesare Pastanella e gli Afro Diaspora, quindi questo progetto degli ultimi anni, di cui magari vorrei che ci parlassi un po', come nasce.
Volevo precisare che dei gruppi che hai citato, con Farawalla, che è un quartetto vocale femminile, in realtà mi sono aggiunto dopo il primo disco, ma insomma ormai ci sono da 14 anni, e quindi è una, insomma, uno dei progetti più longevi, no?
Sì.
In maniera ininterrotta. È un lavoro interessante perché
si continua tuttora.
Praticamente è la base è ovviamente un quartetto vocale femminile che fa polifonia, quindi con le voci, solo con le voci.
Sì.
Si è sentita a un certo punto l'esigenza di aggiungere il suono delle percussioni, batteria, percussioni, e quindi l'importanza per me di quel gruppo è la relazione con le voci. Voci e ritmo sono le prime manifestazioni che dell'espressione umana, musicale, diciamo, che si perdono nella notte dei tempi, insomma, non
sì.
Si può risalire all'origine, sì, la
sì,
voce,
sì.
La voce del canto e il ritmo delle percussioni. Per cui è interessante poi produrre musica originale, fare dischi e portare avanti questo progetto così primordiale, insomma.
Certo.
Taverna Nova invece è un gruppo che ha un passato molto lungo, da circa 20 anni. Negli anni 90 abbiamo pubblicato 2 dischi, abbiamo avuto un ruolo, insomma, importante negli anni 90 nella ricerca del dialetto. In quel periodo lì in Italia c'era tutta una riscoperta delle tradizioni popolari, però filtrate e vissute con musica moderna. Quindi non siamo parlando di musica popolare, ma stiamo parlando di musica moderna. Noi facevamo world music, musica etnica, etno rock, non lo so, etno pop, chiamiamolo come vogliamo, con testi in dialetto coratino della città di Corato, della città da cui tutti provenivamo. Parlo al passato perché dopo un periodo in cui ci siamo fermati, abbiamo concluso il discorso sulle ricerche testuali del dialetto, è finito anche il periodo e adesso abbiamo ricominciato, dove insomma siamo quasi con la stessa formazione, quindi dal punto di vista musicale il risultato non è molto cambiato, gli autori, i compositori sono gli stessi, però la musica è completamente acustica, non più con l'uso di tastiere, batterie elettroniche che all'epoca
sì.
Dilagavano.
Legate un po' al periodo.
Sì, 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 tutto perfettamente acustico, caldo, suono così molto coinvolgente e caldo, però con la testualità, la scrittura dei testi in italiano.
Ah, ok, quindi avete lasciato,
sì.
Abbandonato
sì,
il dialetto.
Sì, perché ovviamente non aveva senso riprendere per noi, insomma, riprendere dove avevamo lasciato, e quindi abbiamo trovato quest'altra vena testuale e adesso abbiamo ripreso l'attività ed abbiamo pubblicato un disco pochi mesi fa, il Sorpasso, e quindi adesso insomma abbiamo fatto dei video, 2 bellissimi video realizzati da un nostro amico di Roma, Alessandro Trapani, che sono anche in rete, sono visionabili, molto
bene,
molto belli, su 2 brani. Per giungere invece a un altro progetto che invece mi vede coinvolto in prima persona, perché è stato, come dire, ideato e fondato da me, che è Afro Diaspora, e a cui ci tengo particolarmente, è relativamente recente perché rispetto a questi gruppi di cui abbiamo parlato, insomma, dell'anno scorso.
Ah, quindi
sì, è proprio giovanissimo, però è importante perché in quel progetto lì ho cercato, insieme a questi miei compagni di musica, con un quartetto fatto da una voce femminile, Maria Luisa Capurso, Nando Di Modugno alla chitarra acustica, Francesco Cinquepalmi al contrabbasso e io che suono un set ibrido tra batteria e percussioni, come mi è solito fare ultimamente, esploriamo l'influenza della della musica africana su quella americana. Perfetto. In senso lato, cioè proprio da nord a sud, con un occhio particolare al Sud America, perché il Sud America ha una tutte le nazioni del Sud America, da Cuba al Brasile in particolar modo, hanno una, insomma, una molteplicità di generi, di stili derivati dall'influenza che hanno avuto dall'Africa. Cioè, in sostanza, il punto è la schiavitù nei secoli passati ha trasferito milioni di persone sotto forma di schiavi nel nuovo mondo, in tutta l'America. Queste persone a un certo punto sono abolite la schiavitù, sono diventate libere, hanno conservato anche da schiavi le loro culture, sia religiose che musicali, ritmiche, e quando, una volta liberi, le società di queste nazioni, di tutte queste nazioni, sono state impregnate di questa cultura. Quindi le società sono diventate società multietniche in cui c'erano anche gli africani, ed è inevitabile che si creassero delle fusioni di questo tipo. E a me, insomma, mi ha sempre affascinato questa, mi sono interessato, ho letto molto della tratta degli schiavi, sulla tratta degli schiavi, quindi mi ha interessato molto questo punto, anche perché poi è alla base di un po' di quello che faccio io, cioè conoscere queste cose e fonderle con la musica contemporanea. Di conseguenza ho voluto fare un progetto in cui si raccontasse sotto forma di musica in un repertorio queste forme musicali esistenti. E quindi parliamo della musica di Capoverde, la musica afro-peruviana, afro-cubana, brasiliana, con la musica anche moderna africana, quindi autori del Mali, della Costa d'Avorio, perché non ci dimentichiamo che quel discorso che facevamo prima della musica che negli anni 50, fra gli anni 50 e gli anni 70 è tornata indietro dall'America, quindi il funky, il blues anche, sì. In Africa si suona il blues, ma il blues americano anche, con ovviamente le lingue le lingue locali.
Certo, e proprio a questo proposito direi di ascoltare un'altra canzone. Abbiamo già ascoltato prima Bissà, sempre degli Afro Diaspora, sì. Però proponiamo un altro pezzo che lascio a te introdurre.
Sì, Afro Blu. Afro Blu, lo dice il titolo stesso del brano, è un blues africano. In realtà è un brano composto negli anni 50 da Mongo Santamaría, che era un conghero, cioè un percussionista cubano scomparso qualche anno fa, un grande maestro. E praticamente Afro Blu è uno standard del Latin Jazz, cioè di quella fusione del jazz latino, cioè il jazz americano che ha incontrato i ritmi e le sonorità della musica latinoamericana, in questo caso cubana, perché i musicisti cubani si muovevano a New York e lì incominciavano a creare questo genere di fusione che è stato chiamato Latin Jazz. Afro Blu ne è un classico esempio, e termina con un canto che faccio io, lo sentirete, che è un canto rituale a Obatalà, a una divinità afro-cubana, che trae spunto proprio dal tema, cioè pare che Mongo Santamaría abbia preso spunto per questo tema da Obatalà. Allora ho pensato di metterlo in coda,
di richiamarlo,
sì.
Perfetto, allora ascoltiamo Afro Blu, Cesare Pastanella e gli Afro Diaspora.
My soul is from
Sono poi alla fine i tuoi, abbiamo parlato un po' di tutto il tuo, come dire, far musica, dei progetti attuali, ma Cesare Pastanella nel futuro, quali sono i progetti che ti vedono, vedono coinvolto?
Nell'immediato c'è un disco di Farawalla nuovo di prossima uscita, ma stiamo parlando di una ventina di giorni, l'abbiamo registrato tra febbraio e marzo, ed è fra l'altro un disco che è una svolta per questo gruppo, per questo progetto, perché dopo tanti dischi, dopo diversi dischi di sole voci e percussioni, adesso in questo nuovo abbiamo inserito degli strumenti come chitarre, basso, insomma abbiamo osato un po' di più perché ci doveva essere un'evoluzione, e sarà fra l'altro un disco molto importante dal punto di vista vocale, perché parlerà, il tema testuale da cui sono nati i brani sono le formule di guarigione che le donne recitavano e recitano ancora oggi in alcune parti della Puglia.
Ah, perfetto.
Quindi formule di guarigione popolari, femminili.
Quindi legate alla tradizione questa volta.
Sì, alla tradizione, però con una musica che invece spazia molto. E lì ci siamo divertiti, abbiamo fatto un lavoro molto lungo di preparazione, quindi adesso verrà pubblicato questo disco, lo suoneremo, lo promuoveremo, lo suoneremo in giro.
Poi so anche di un tuo progetto.
E poi c'è, sì, una cosa interessante che si evolverà e si svilupperà nei prossimi mesi, credo anche nel prossimo anno, e questo progetto che è stato registrato, a cui ho preso parte, è stato registrato in Etiopia, ad Addis Abeba, in febbraio, dove sono stato per 3 settimane, e praticamente è un progetto ideato dalla scrittrice e anche cantante Gabriella Ghermandi, una persona di madre etiope e di padre italiano, che ha deciso di creare un progetto italo-etiope musicale, composizioni di suoi amici etiopi, sia nella parte testuale che musicale, ed è un progetto che parla sostanzialmente di tutti i moti partigiani durante il periodo fascista in Etiopia, la presenza fascista in Etiopia da parte italiana, quindi
certo,
tutti i moti rivoluzionari, chiaramente è una visuale come dire da parte etiope. E la cosa bella invece è che è stata realizzata con una formazione musicale metà italiana e metà etiope. Siamo andati lì in un trio, pianoforte, basso e percussioni qui dall'Italia, è un trio di cui faccio parte che si chiama Reunion Platz, e siamo andati lì, abbiamo incontrato dei musicisti etiopi che suonano strumenti tradizionali, e abbiamo fatto questo disco con queste composizioni, queste canzoni cantate da Gabriella Ghermandi, appunto, e è stato completamente creato lì, cioè nel senso che una fase è stata iniziata qui in Italia, uno scambio eccetera, poi abbiamo il grosso, è stato fatto lì provando, e questo progetto uscirà su CD in Italia, e credo insomma anche altrove, non si sa bene con l'esattezza, nei prossimi mesi, e suoneremo anche in giro, perché è una cosa che sarà portata dal vivo, speriamo anche con la presenza dei musicisti etiopi che ci raggiungeranno. Sarà una cosa molto interessante, perché è veramente di intercultura reale proprio.
Perfetto, quindi come si chiama il nome del progetto?
Il progetto si chiama Atze Tewodros.
Quindi in ogni caso, per maggiori, come dire, informazioni, sicuramente sul tuo sito www.cesarepastanella.com e anche sul tuo MySpace, che lo ricordiamo, www.myspace.com/cesarepastanella, potete trovare ulteriori eventi, concerti, perché appunto, come dire, non ti fermi, sei attivo.
No, non mi fermo, perché chi si ferma? Suonare, ho sempre suonato, suono e suonerò finché potrò, insomma, finché ne avrò le forze.
Perfetto, allora ti ringraziamo per averci ospitato nel tuo studio e vogliamo lasciarvi con un'ultima canzone, che poi è una canzone a cui sei molto legato, che è Arjun, tra l'altro creato proprio per uno spettacolo teatrale,
sì,
che si ricollega un po' all'idea del viaggio di cui stavamo parlando prima.
In questo caso non è una canzone, è un brano strumentale, solo musicale, che è stato scritto, che ho scritto per questo spettacolo teatrale di cui ho scritto le musiche, che si chiama Il viaggio di Arjun. È uno spettacolo prodotto dal Teatro Kismet di Bari, però lo spettacolo teatrale è scritto da Lucia Zotti, quindi interpretato da Lucia Zotti e Monica Contini, le due attrici presenti nello spettacolo, e io ho creato le musiche e alcune volte suono anche dal vivo durante lo spettacolo teatrale. Ed è il racconto di un ragazzino, diciamo, di origini indiane, quindi si svolge in India ma in maniera un po' stilizzata, cioè non così evidente, e quindi quando ho scritto questa è la sigla finale proprio dello spettacolo, ho scritto questo brano, ho veramente pensato a mettere diversi elementi, tra cui anche un po' di Oriente, che è una cultura che musicalmente non mi appartiene più di tanto, però ho cercato di ricrearla in qualche maniera attraverso dei flauti, e qua c'è insomma una sonorità particolare, perché oltre alle percussioni ho utilizzato anche dei balafon africani, che sono timbe africane, ho utilizzato la cornamusa, quindi suoni particolari che creano questo viaggio appunto sonoro e anche mentale forse.
Sicuramente. Va bene, allora vi ringraziamo ancora Cesare Pastanella.
Grazie a voi per l'ascolto.
E vi lasciamo quindi a questo brano Arjun, e l'appuntamento alla prossima intervista di Revolution Live. Ciao.
Revolution Alive. Tutti i martedì alle 21 Radio Revolution vi racconta i live della settimana a Parma e nel mondo.